un'ultima testimonianza molto importante, molto intensa, è con noi la dottoressa Laura Berthelet, la quale ha scritto un saggio molto commovente, devo dire, Incontro con animi di luce, maestri che hanno cambiato la mia vita di medico, edito da Guerini Editore, in cui racconta come in realtà, di solito quando uno chiede chi sono stati i tuoi maestri, uno parla, si riferisce a grandi personaggi incontrati o membri della famiglia, e invece lei dice i miei maestri principali sono stati i miei pazienti più speciali, tra virgolette, e ci spiegherà perché sono speciali. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Sì. Eccoci, allora lo diciamo subito, i pazienti speciali sono i pazienti con una disabilità particolarmente grave, no? Io sono rimasto colpito da una frase del suo libro, lei dice alcuni corpi sono ancora più ristretti, ma proprio in essi ho incontrato anime particolarmente grandi. Perché? Cosa vuol dire con questa frase?
Perché negli anni, appunto, occupandomi di loro, accompagnandoli nel loro cammino, a volte incomprensibilmente difficile, perché sono patologie molto molto gravi o dalla nascita o acquisite, mi sono resa conto che in questi corpi ristretti c'erano delle anime magnifiche, delle anime di luce. Io penso che tutti noi abbiamo dentro di noi questa luce che è sopra di noi, prima di noi, e che si incorpora in ogni corpo. Ecco, loro però ne sono come uno specchio e sono trasparenti, mentre tante volte noi la offuschiamo. Io ecco, volevo leggere una frasetta, cioè una parte di una testimonianza che poi è diventato il suo testamento spirituale, di Riccardo, che era un bambino che è mancato quest'anno a 11 anni per una patologia congenita molto grave, e che però scriveva, se non parlava, e ha scritto: io ho scelto di vivere questa vita di limiti fisici per far capire che il corpo racchiude un'anima libera. Parla l'anima di libertà in un corpo senza libertà. Ecco, questi ragazzi, questi bambini mi hanno insegnato che comunque c'è un senso in tutto, e tra l'altro loro l'hanno trovato in vite difficilissime e sono riusciti a comunicare luce, nonostante appunto delle difficoltà obiettive, fisiche enormi. Ci hanno aiutato a trovare il senso della vita.
Questo è molto importante.
Sì, buongiorno dottoressa, sono Giorgio Gandola. Nel suo libro, lei racconta di come è sempre stata molto attenta all'aspetto psicologico, anche in passato. Ricorda i primissimi tempi in un ospedale pubblico, tra l'altro lo spirito di collaborazione che regnava quando era assistente in ortopedia e traumatologia. Ecco, ora lei è entrata nell'età della pensione. Cosa manca alla professione medica oggi? Manca qualcosa, e quel qualcosa cos'è?
Io penso proprio all'ascolto, cioè darsi il tempo di ascoltare le persone, cioè le visite si sono ristrette sempre di più e quindi è inevitabile non riuscire a capire la persona, cioè ci vuole tempo per mettersi in contatto con la persona e ascoltarla, proprio ascoltare il suo dolore, la sua fatica. Sono assolutamente convinta che ogni dolore fisico nasconde un dolore dell'anima, ma se non l'ascolti, se non hai tempo di ascoltare il percorso della persona, non capisci nulla, neanche fisicamente, cioè il percorso che il dolore fa nel corpo della persona è come il filo d'Arianna che dobbiamo ripercorrere all'indietro per capire qual è la causa monte, ma se non ci diamo il tempo non capiamo proprio nulla, ed è quello purtroppo che succede tanto. Io vedo tante situazioni in cui le diagnosi si sbagliano, ma perché non è stato preso il tempo di capire. Certo. Ecco, questo io trovo che è la cosa peggiore in questo momento.
E poi tra l'altro bisogna dire che il fatto che appunto ci siano sempre meno medici e sempre più pazienti limita moltissimo la possibilità.
C'è uno squilibrio.
C'è uno squilibrio drammatico che i nostri ascoltatori stanno mettendo in evidenza. Nel suo libro lei dedica una parte intitolata Oltre il visibile, dice: Andrea il poeta, Matteo il maestro, Elisa la principessa, Fabiola l'artista. Rimango colpito da un passaggio in cui lei parla di Andrea, che nasce come bambino senza particolari patologie, poi gli rilevano una progressiva atrofia cerebrale, la leucodistrofia, e lei dice veniva mandato a scuola, o meglio parcheggiato per qualche ora al giorno per sollevare i genitori, In realtà era un poeta, infatti ha vinto più di un concorso di poesia e un sensitivo, eppure era un ragazzo che apparentemente nella fase più acuta della sua malattia non riusciva a comunicare, mentre lei ha sempre creduto in questa sua virtù. Ecco, qual è la lezione? Non dobbiamo lasciarci ingannare dalle apparenze?
No, io penso che sia molto importante guardare negli occhi i bambini e le persone con disabilità grave. Vorrei leggere un piccolo passo di Matteo, che è stato veramente uno dei miei grandissimi maestri, Matteo Narsic, e diceva: l'importante non è quello che si fa o si ha, ma ciò che siamo. Perciò non possiamo continuare a vedere le persone disabili come inutili perché non possono fare delle cose. Sono molto utili perché ci fanno capire le cose veramente importanti della vita, e la più importante di tutte è l'amore. Ecco, è questo il concetto di fondo. Cioè ci riportano ai valori reali, al di là della forma, del successo, del fare. Ecco, ci obbligano a tornare sull'essere, a vedere anche la morte solo come un passaggio e la loro presenza che continua. Cioè è questa lezione enorme che nessun altro, secondo me, dà così intensamente.
Sì, perché lei dice, questo è un punto... Parliamo di bambini e ragazzi con affetti da gravissima disabilità, per cui un messaggio particolarmente forte, particolarmente spirituale. Giorgio Gandolfi.
Sì, secondo me questo si concretizza tutte le volte che lei presenta il suo libro. C'è un rapporto tra genitori, figli con forte disabilità, anche con lei, un rapporto di grandissimo amore. Questo dà una speranza sia dal punto di vista della soluzione dei problemi, sia dal punto di vista del medico, cioè che comunque rimane legato praticamente a vita ai suoi pazienti.
Certo, certo. E poi anche sull'ego del medico è una grande lezione, perché all'inizio per me era difficile accettare di, in fondo, poter fare poco dal punto di vista medico, ma dare la possibilità a questi ragazzi di comunicare, invece mi sono resa conto che è il vero senso della vita per loro e il senso del loro essere qui fra noi. Abbiamo delle persone che scrivono con loro, anche con la disabilità grave, soprattutto la mia collaboratrice Silvia, che ci danno questa possibilità, sono come delle porte che ci permettono di guardare oltre.
Questo è molto importante.
Eh sì. Ecco, così abbiamo lei a disposizione, per cui mi viene una domanda. Diciamo, ribaltiamo il concetto. Fino a qualche anno fa si parlava di rapporto asimmetrico tra medico e paziente. Il medico aveva tutte le conoscenze, tutte le informazioni e i mezzi utili al paziente, che era la parte, diciamo, vulnerabile della relazione. Ci si fidava e non c'erano alternative. Adesso con l'intervento del dottor internet è anche più difficile probabilmente relazionarsi a un paziente che magari arriva dal medico e in pratica è convinto di sapere tutto.
Sì, è comodo di sapere delle cose, mentre è molto importante farlo riportare su se stesso, perché un conto è sapere, ad esempio, delle malattie, ma il malato è lui, cioè deve capire che cosa il suo corpo gli dice, non che malattia è e la inquadriamo. E questo penso che sia molto importante anche nei giovani medici. Cioè, vedo mio figlio che fa il 60 in medicina, cioè, ma non sono abituati ad ascoltare veramente e a capire che la malattia è un sintomo di un disagio interiore, e quindi anche aiutare il paziente a capirlo. Se non cambi niente della vita, non guarisci. Sì. E questa è la lezione fondamentale. Possono rimanere dei limiti, come ci insegnano questi ragazzi, ma trovare il senso della vita e capire perché siamo qui, qual è la nostra missione, penso che sia la vera finalità dell'accompagnamento.
Questo è molto molto importante. Noi abbiamo evidenziato nella prima parte di questa trasmissione anche il ruolo della fede, poi qualunque sia la religione, ma anche una propensione così spirituale. Allora traslediamo questo concetto: anche la medicina diventa una sorta di missione spirituale, di assistenza non solo al corpo e anche all'anima dei pazienti?
Ma dovrebbe esserlo, secondo me i medici nelle civiltà antiche erano anche sacerdoti, ecco, adesso non dico, però non puoi pensare di aiutare l'altro a trovare il senso della vita se non hai il tuo senso. Quindi penso che sia fondamentale per i medici fare un percorso di coscienza e di evoluzione spirituale, altrimenti è molto molto difficile, è impossibile aiutare l'altro a farlo. Siamo terapeutici vuol dire accompagnatore nel quadro, quindi siamo degli accompagnatori e quindi dobbiamo essere in grado di condurre attraverso il cammino.
Sì. Stanno arrivando diversi messaggi, un ascoltatore ci dice: incredibile la maturità e la profondità di questi bambini meravigliosi. Poi invece una signora, Silvia, ci dice: grazie per la bellissima testimonianza della dottoressa Bertelè, che ha già letto il suo libro, dice, perché è un figlio disabile, che mi ha dato molto, molto conforto. Per cui veramente, dottoressa Bertelè, noi la ringraziamo di cuore per la sua testimonianza. Ricordo il suo saggio Incontri con anime di luce, maestri che hanno cambiato la mia vita di medico, edito da Guerini. Grazie, dottoressa.
Grazie, buona giornata. Grazie.